avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Bruno Orti ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini cura la regia di questa edizione. Oggi parliamo di ambiente e lo facciamo in forma estesa, ricollegandoci a tutti quelli che sono i temi che vengono trattati in questi giorni a Festambiente, il Festival Nazionale di Ecologia e Pace organizzato da Legambiente, giunto ormai alla 34esima edizione e che quest'anno si svolge in provincia di Grosseto a Rispescia, quindi in piena Maremma. Abbiamo in collegamento telefonico Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
E Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente, grazie anche a lei Gentili per essere con noi.
Sì, buon pomeriggio.
Stefano Ciafani, un appuntamento particolarmente importante, quello di quest'anno, intanto per le tante tematiche estremamente urgenti che vengono trattate nel corso di questo festival, ma anche perché la situazione politica ha un tale cambiamento che rende importante, insomma, che qualcuno faccia appello al mondo della politica che si appresta a presentarsi alle elezioni, perché le tematiche relative alla cura dell'ambiente non vadano perse.
Sì, noi nei mesi scorsi, quando con Angelo Gentili avevamo immaginato l'edizione 2022 di Festambiente, ovviamente l'abbiamo fatto avendo ancora in testa, nella mente e sotto gli occhi il dramma della crisi climatica nel paese, il poker in siccità forte anche nei mesi invernali, lo scioglimento del ghiacciaio della Marmorata e la tragedia che ha causato quel distacco di quella parte di ghiacciaio, le ondate di calore che si sono succedute nelle ultime settimane che fanno di quest'estate una delle più calde degli ultimi anni e che, se non mettiamo in campo azioni concrete per fermare la crisi climatica, di essere una delle più fresche dei prossimi anni e decenni. E poi, insomma, quello che era già successo lo scorso anno, vi ricorderete nello scorso autunno, l'uragano mediterraneo che lambì le coste della Sicilia. Allora, avevamo immaginato la nostra festa per discutere su come stava andando la transizione ecologica dell'ultimo anno e mezzo, quell'ultimo anno e mezzo in cui era in attività il governo Draghi, che si era caratterizzato nelle intenzioni del Presidente del Consiglio su questo tema. Ce lo disse anche quando fummo consultati per la prima volta durante le consultazioni prima del suo governo, quando abbiamo fatto questo incontro storico, perché per la prima volta Legambiente, WWF e Greenpeace hanno partecipato alle consultazioni. Ecco, tutta questa nostra idea sull'organizzazione di Festambiente per fare il punto un anno e mezzo dal varo del governo Draghi, per capire come traguardare la fine naturale della legislatura nella prossima primavera, si è interrotta con la crisi di governo e abbiamo approfittato dei nostri 5 giorni di festa, e ci sono stati, insomma, all'inaugurazione c'è stato il ministro Giovannini, ieri c'è stato il ministro Patuanelli delle politiche agricole, stasera ci sarà il ministro Andrea Orlando, vogliamo e ovviamente abbiamo invitato i rappresentanti di tutti i partiti. Vogliamo porre all'attenzione di chi si candida alle prossime elezioni di fine settembre a guidare il Paese, vogliamo porre il tema della lotta alla crisi climatica, che è completamente scomparso nelle ultime settimane.
Si parla è un tema estremamente, estremamente urgente e di estrema attualità, insomma, l'abbiamo visto tutti, lei ha citato alcuni dei momenti di cronaca che hanno segnato l'ultimo anno, ma io salirei ancora più indietro, perché quando abbiamo iniziato nelle nostre trasmissioni a parlare anche con lei Ciafani di transizione ecologica, eravamo ancora nel periodo della pandemia e da quel momento, nonostante si siano affrontati tanti argomenti, si sono sollevati tanti temi, alla fine poco di concreto è stato fatto. C'è qualche motivo di soddisfazione secondo voi o è veramente tutto da mettere in cantiere?
Ma guardi, alcune semplificazioni sull'installazione delle energie rinnovabili sono state fatte, anche se però ad esempio nei primi sei mesi del 2022 il paese è andato soprattutto a fare ricerca di gas in altri paesi che non fossero la Russia. Ma noi dobbiamo liberarci da tutto il gas, non solo da quello russo. Ad esempio sull'agricoltura abbiamo ovviamente, insomma, non possiamo che non ricordare l'approvazione della legge definitiva, della legge sul biologico, e il piano strategico nazionale, insomma, che è il piano nazionale con cui noi abbiamo messo in pratica la nuova PAC, la nuova politica agricola comune che l'Europa ha varato, alcune cose positive sul lato del bio, ma ad esempio non ce l'ha sul lato della biodiversità, sul tema dell'economia circolare, insomma qui si fa fatica, perché il Ministero della Transizione Ecologica è stato molto distratto sui temi dell'economia circolare per evitare di fare nuovi impianti di smaltimento, in un paese in cui a Roma si vuol fare il termovalorizzatore, in Sicilia si vuol fare il termovalorizzatore a Catania, lo si vuole fare, si vuole raddoppiare il termovalorizzatore a Gioia Tauro in Calabria, quando l'Europa dice di fare gli impianti dell'economia circolare e di riciclo. Quindi insomma, ovviamente su alcune cose non possiamo non rimarcare le novità positive che ci sono state, ma ci sono state anche novità negative che francamente in questo momento storico di grande sofferenza del pianeta, francamente avremmo fatto molto volentieri a meno di queste misure che sono state varate in alcuni casi dal Parlamento, in altri casi dal Governo.
Stefano Ciafani, resti con noi, adesso torniamo anche su altri temi. Io volevo coinvolgere intanto Angelo Gentili, perché il Festambiente si sta svolgendo in una zona, in una regione come quella della Maremma, in un'area come quella della Maremma che sta subendo gravissimi danni ambientali a causa ad esempio degli incendi. La piaga degli incendi ovviamente alimentata e aiutata da quello che è il clima che stiamo vivendo, l'assenza di pioggia, ma è anche strettamente legato al tema delle ecomafie e della criminalità.
Sì, certamente sì, c'è una situazione molto grave che si sta svolgendo qui in Maremma, in cui tantissimi incendi si stanno accavallando con una dimensione che non c'era mai stata prima, con il caldo, la siccità, si alzano dei lapilli praticamente infuocati che poi raggiungono aree diverse e quindi a macchia di leopardo fanno sì che non ci possa essere nemmeno una pronta risposta da parte dei vigili del fuoco, e pur si stanno adoperando fortemente per cercare di arginare questo fenomeno. Questo è legato da una parte al caldo e la siccità, dall'altra anche a fenomeni appunto di incendi dolosi che sono molto legati alle ecomafie, alla criminalità organizzata. Anche le tematiche che affronteremo stasera con la presenza di Don Ciotti, la presenza del ministro Orlando e soprattutto del premio che tradizionalmente facciamo a Festambiente, che si chiama Premio Ambiente e Legalità, riconoscendo alle forze dell'ordine, ai rappresentanti delle istituzioni che si sono distinte per la lotta alla criminalità organizzata e a tutte le mafie, un riconoscimento, perché sono in trincea e vanno incoraggiati da questo punto di vista a continuare a svolgere quell'importante battaglia che stanno svolgendo.
Angelo Gentili, dal 1 gennaio al 15 luglio di quest'anno oltre 26.270 ettari in Italia che sono andati a fuoco. Quali sono le regioni più colpite, soprattutto quali sono le aree del paese dove questo fenomeno non è dovuto a cause naturali, ma a interessi particolari che si nascondono dietro?
Questo avviene comunque in diverse zone del paese, non soltanto come si pensa nel meridione, ma anche in parte del nord Italia, anche nella Toscana, che purtroppo è colpita fortemente dagli incendi. Noi abbiamo tantissimi incendi che si succedono nel nostro paese e che sui quali stiamo cercando di fronteggiare. Molto spesso ci sono cause appunto dolose, c'è una situazione che è molto grave e sulla quale dobbiamo riflettere molto. Oggi, in questi giorni, c'è una concomitanza di fatti, cioè c'è una situazione appunto molto grave, però tutti i giorni quando si bruciano incendi, al di là delle leggi che impongono di non poter riutilizzare le aree incendiate, eppure ci sono contesti, ci sono con la criminalità che devono essere smascherate, su cui noi chiediamo con forza che le forze, che tutti gli organismi di polizia indaghino e facciano la loro parte.
Stefano Ciafani, fa sempre impressione sentire quando ci sono dei delitti ambientali provocati da mani criminali, anche perché ci si chiede cosa mai ci possa essere di guadagno dalla distruzione dell'ambiente, insomma quali interessi possono mai fiorire dietro questa situazione. Nel corso degli incontri che fate è ovvio che chi vi viene a seguire ha una forte sensibilità nei confronti di queste problematiche. Tra i vostri ospiti, soprattutto da parte politica, ricevete delle risposte concrete a quelle che sono le vostre domande?
Allora, noi continuiamo non solo a analizzare la crisi ambientale del paese, ma ovviamente ci sforziamo sempre di fare delle proposte concrete. Nel caso degli incendi, no, per citare le cose che diceva prima Angelo Gentili, dobbiamo disinnescare nel paese quelli che sono i fattori che mettono in azione i piromani. Se le regioni facessero le attività di prevenzione entro l'autunno precedente all'estate che arriverà, perché ogni estate arrivano sempre gli incendi, le regioni a volte fanno i piani di prevenzione in primavera, le dovrebbero fare non in inverno ma nell'autunno precedente. I comuni, una volta che ci sono gli incendi, devono fare le aree percorse dal fuoco, devono fare il censimento, la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, perché in questo modo le aree percorse dal fuoco non possono cambiare destinazione d'uso e quindi non possono essere oggetti.
Come si fa a contrastare gli interessi dei criminali che guadagnano fondamentalmente la distruzione dell'ambiente? Cosa c'è? Perché vengono bruciati dei boschi?
In questo caso c'è l'interesse del fare rimboschimento, l'interesse nel fare l'attività di pascolo, magari illegale, c'è l'interesse a fare speculazioni edilizie. Allora, se si applica la legge concretamente, si aiutano i comuni a fare il censimento e la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, quelle aree per 5, 10, 20 anni non possono cambiare destinazione d'uso. Bisogna aiutare gli enti locali, e questa è una delle proposte che stiamo facendo da diversi anni per fermare i piromani, perché se le regioni e i comuni fanno il loro dovere, l'azione dei piromani viene depotenziata. La stessa cosa sull'inquinamento più in generale. Noi abbiamo combattuto, come grazie a voi abbiamo raccontato anche su Radio Vaticana, per 21 anni per far approvare una legge che inserisse i delitti ambientali nel codice penale. Abbiamo iniziato nel 94, siamo riusciti a far approvare la legge per fare in modo che il reato di inquinamento di disastro ambientale entrasse nel codice penale. È stato approvato nel 2015, dopo 21 anni. Allora è chiaro che a volte ci sono degli interessi in gioco, in alcuni casi criminali, come nel caso degli incendi, in altri casi sono interessi di parte, a volte di quella parte dell'industria minoritaria che vuole scaricare sull'ambiente i costi dovrebbero entrare nei loro bilanci, i costi del trattamento delle acque reflue, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera. Ma questo ce lo chiede la parte sana dell'impresa, che è maggioritaria, che ci dice sempre che se non si fermano i criminali dell'ambiente, se non si fermano gli industriali che inquinano l'ambiente, loro continuano a subire una concorrenza sleale. Allora il governo, il Parlamento e chi si candida a governare o a entrare nel Parlamento nella prossima legislatura dovrebbero ascoltare di più quella parte sana delle imprese, che è quella parte con cui spesso collaboriamo anche noi nel settore delle gomme circolari, dell'energia, dell'agricoltura, perché c'è una parte sana del paese che purtroppo non ha quella necessaria e fondamentale corsia preferenziale per facilitare la loro attività. Troppo spesso mettiamo in campo percorsi in cui trattiamo tutti allo stesso modo, e questo non deve più avvenire, perché altrimenti non riusciamo a far fare al paese quella transizione ecologica di cui parliamo da un anno e mezzo e che in questo anno e mezzo non è stata fatta come c'era stata raccontata.
Angelo Gentili, Stefano Ciafani ha citato il codice penale, possiamo però anche ricordare la Costituzione.
Certamente sì, perché deve stare inserito appunto anche nella Costituzione un'attenzione maggiore rispetto appunto al capitale naturale e tutta la partita che riguarda la biodiversità, e quindi in questo senso è fondamentale che ci sia un intervento sempre maggiore affinché gli incendi che spesso sono dolosi. Io ricordo soltanto che per esempio noi siamo in questo momento in Toscana e noi abbiamo praticamente nel 2021 in Toscana 233 ettari di superfici boscate sono devastati dalle fiamme e ci sono stati moltissimi incendi che sono evidentemente dolosi, sono stati sequestri, persone denunciate, quindi è una situazione molto grave, noi lo facciamo da qui oggi, ma vale per tutto il paese e noi continuiamo da questo ambiente con i volontari che sono qui e che ci danno una grande mano per realizzare questa manifestazione di 5 ettari a lanciare i temi dell'ambiente, a realizzare una cittadella che chiamiamo ecologica, solidale e dei diritti, dove c'è un diritto all'ambiente, c'è un diritto alla pace, c'è un diritto anche al rispetto della legalità.
Andrea Gentili, è cambiato l'approccio delle persone, è cambiata la percezione nell'opinione pubblica dell'importanza dell'ambiente, delle tematiche ambientali, secondo lei, anche in base a quello che vedete nella partecipazione alle vostre iniziative?
Sicuramente sì, quando abbiamo cominciato in maniera pionieristica 34 anni fa a realizzare il primo festival ecologico in Italia non c'era una grande sensibilità, molte persone erano scettiche, gli ambientalisti venivano visti un po' come dei marziani, quindi che raccontavano la tutela di un pianeta che poi nessuno vedeva quanto sarebbe stato importante per il percorso futuro. Oggi c'è una coscienza che cresce nelle persone adulte, ma soprattutto una grande coscienza dei giovani. Io vedo tanti giovani che vengono a questo ambiente, che sono fortemente sensibili, che fanno la raccolta differenziata, che si impegnano per l'economia circolare, che fanno esempi virtuosi anche dal punto di vista ambientale, hanno una coscienza molto elevata, molto maggiore di quella che avevamo noi quando eravamo più giovani. Quindi c'è una situazione che cresce e anche le famiglie sono sempre più sensibili. Questa è dimostrazione del fatto che quando una persona entra dentro questo ambiente, mangia un cibo biologico, fa la raccolta differenziata, guarda uno spettacolo dove ci sono elementi di economia circolare che vengono utilizzati negli arredi, comunque sia fa un percorso in cui si crede e in cui capisce che quello che si può fare per migliaia di persone a questo ambiente lo può fare ciascuno a casa propria con una sensibilità molto cresciuta. Ci vorrebbe la stessa sensibilità in forte crescita anche da parte dei decisori politici.
Ecco, esattamente, io su questo volevo arrivare anche per avvicinarci a una conclusione. Stefano Ciafani, il fatto che ci sia una maggiore coscienza a livello di persone, a livello di società, di quelle che sono le tematiche legate agli ambienti, all'ambiente, di quelle che sono i grandi problemi che vanno affrontati, può diventare un elemento effettivamente di pressione in periodo elettorale sul mondo politico? Insomma, sapere che se non ci si occupa di tematiche ambientali si viene penalizzati da un punto di vista elettorale, può essere efficace, può essere un'arma, diciamo, nelle mani della società civile?
Beh, questo è quello a cui noi crediamo fortemente. Non a caso nelle prossime settimane metteremo in campo un'azione nazionale e azioni regionali per innanzitutto presentare la nostra agenda, l'agenda di Legambiente per la lotta crisi climatica in Italia. Ci confronteremo con i leader politici, ci confronteremo con chi si candiderà al prossimo Parlamento e lo racconteremo ai cittadini, perché noi vorremmo che i cittadini andassero a esprimere il proprio voto e la propria preferenza per un partito o per un altro, per uno schieramento o per un altro, anche e soprattutto nell'interesse delle future generazioni, come dice la rinnovata e bellissima Costituzione italiana. C'è scritto questo, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, l'interesse delle future generazioni. Vorremmo che gli elettori nel nostro paese esprimessero il loro voto consapevoli che chi manderanno in Parlamento e chi manderanno al governo deciderà per i prossimi 5 anni il futuro dei prossimi 10-15 anni, perché nei prossimi anni si metteranno in campo una serie di azioni che ci trascineremo nei prossimi 10-15. Quindi questo è un lavoro che facciamo, cerchiamo di coinvolgere i bambini, le famiglie, i cittadini più in generale con tutte le nostre attività di volontariato, ma poi vogliamo raccontare a chi ovviamente dovrà esprimere il proprio voto, fare una selezione di chi veramente, non solo a parole dice che vuole tutelare l'ambiente, perché nessuna che partito dice che vuole promuovere l'inquinamento nel paese, ma alcuni propongono delle soluzioni fuori dalla realtà. Penso a chi dice,
ad
che
esempio, nucleare,
centrali nucleari di ultima generazione, che è una cosa che fa veramente ridere, perché il nucleare è morto in tutto il mondo, l'ha ucciso il mercato, l'ha ucciso il libero mercato e le pressioni ambientaliste, il libero mercato perché i costi sono eccessivi e le pressioni ambientaliste per grandi problemi.
Lei cosa ne pensa? Cosa ne pensa? Perché si ha un po' l'impressione che il mondo della politica poi alla fin fine faccia leva su quelle che sono le grandi paure che la situazione di instabilità internazionale esercita su tutte le persone, per far passare diciamo così dei ragionamenti che sembravano archiviati, ad esempio quello in relazione alle risorse energetiche e quindi al nucleare. È una strategia secondo voi studiata a tavolino o è un qualcosa che può essere considerato solo temporaneo, ecco, e poi si potrà tornare a ragionare su altre strade?
Beh, alcuni rischi concreti ci stanno. Se la Russia chiudesse i rubinetti, noi come il resto dei paesi europei andremmo in grandissima difficoltà e quindi sicuramente bisogna trovare altre soluzioni, però in questi mesi si è fatto un ritorno indietro di 20 anni sulle politiche energetiche. Sono ripartite le centrali a carbone, sono ripartite le estrazioni di gas nei fondali marini del nostro paese. Cioè, bisogna, sotto questo punto di vista, di fronte a un'emergenza, mettere in campo la soluzione giusta, ma quella degli anni 20 del 2000, non quella degli anni 90 del secolo scorso, perché ripensare al gas, al petrolio e al carbone vuol dire, cosa che è stata fatta in questi mesi, tornare indietro al secolo scorso. E la stessa cosa vale su quelle minacce assolutamente infondate, mi viene a dire assolutamente falsate da numeri che non esistono. Si sta ridiscutendo degli sbarchi, dell'invasione dei migranti nel nostro paese. Cioè, noi pensavamo che questo tema fosse l'avessimo lasciato alla stagione 2017-2018, se ne sta ridiscutendo di nuovo. I numeri dicono che questa invasione non c'era allora, i numeri dicono che questa invasione non c'era oggi, e in ogni caso il principio di solidarietà, queste persone scappano dai loro paesi perché anche a causa dei paesi occidentali che vanno lì a fare guerre, mettono in campo azioni, tensioni che creano conflitti per accaparrarsi le risorse energetiche, per accaparrarsi le materie prime per far funzionare la tecnologia. Paesi che cittadini che scappano, cittadini del mondo che scappano dai loro paesi per la crisi climatica causata dai paesi occidentali. Allora, i paesi occidentali si devono far carico di corridoi umanitari e percorsi di solidarietà per aiutarli, e riteniamo veramente insopportabile utilizzare questo tema in maniera falsa anche in questa campagna elettorale.
Mi sembra un ottimo punto da sottolineare, Stefano Ciafani, grazie per averlo fatto. Angelo Gentili, siamo in conclusione, ci sono ancora almeno 2 giorni di incontri e di lavori, quali sono gli appuntamenti più importanti di Festa Ambiente?
Sì, noi avremo ancora nei prossimi giorni molti appuntamenti che si alternano e che continuano a far sì che questo luogo sia un luogo dove si lanciano messaggi forti dal punto di vista ambientale. Oggi appunto con il dibattito su diritti e legalità, le sfide per l'ambiente e l'equità sociale, di cui parlava anche proprio adesso Stefano Ciafani, con Stefano Ciafani e con Don Luigi Ciotti e con il ministro Orlando, ma sempre oggi un dibattito molto importante sulla sfida energetica per la transizione ecologica. E poi domani la giornata sarà dedicata ai parchi, alle aree protette di tutta Italia, con un incontro proprio sul capitale naturale, la tutela della biodiversità, e poi chiuderemo il 7 agosto con un incontro appunto su un impegno per l'etica, la finanza etica, con la presenza di Marco Nato, economista, di Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale. Ma poi la cosa più importante è venire a Festa Ambiente, stare all'interno della cittadella ecologica che noi abbiamo allestito dal 3 al 7 di agosto, venire in Maremma, che la Maremma è un territorio splendido, eccezionale dal punto di vista naturalistico, godersi un incontro, un cinema, un film all'aperto nel Colofilla Film Festival, mangiare del buon cibo biologico nei nostri quattro.
Ci ha convinti, Angelo Gentile, ci ha convinti, ma siamo arrivati alla fine della trasmissione. Più di così non posso concederle. Grazie davvero, intanto, Angelo Gentili, della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente e coordinatore di Festa Ambiente. Grazie a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente, Luciana Fantini per la regia, Bruno Orti per la parte tecnica. Buon lavoro ovviamente per questi giorni che vi restano e grazie per la grande attenzione che sollevate nell'opinione pubblica riguardo a questi temi importantissimi di cui subiamo le conseguenze ogni giorno nel nostro quotidiano. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie a voi.